Lo preghiamo lentamente, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Oracolo del Signore al mio Signore, siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi.
Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion. Domina in mezzo ai tuoi nemici.
A te il principato nel giorno della tua potenza, tra santi splendori, dal seno dell'aurora, come rugiada, io ti ho generato.
Il Signore ha giurato e non si pente. Tu sei sacerdote per sempre, al modo di Melchisedec.
Il Signore è alla tua destra, aiutare nel giorno della sua ira.
Giudicherà i popoli in mezzo a cadaveri, ne stricolerà la testa su vasta terra.
Lungo il cammino si disseta al torrente e solleva alta la testa.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il salmo che ci introduce al brano di questa sera ci parla del Messia, il Messia come re, come sacerdote, un Messia che in apparenza sembra venire come i potenti, di fatto i termini sono quelli che si riferiscono ai re di questo mondo, ma è un Messia che si manifesterà in maniera inaspettata, inattesa. Anche il riferimento a Melchisedec che dice questo, questo personaggio misterioso che dice però di un sacerdozio non secondo gli uomini, potremmo dire così. È un'attesa che si rivelerà appunto delusa, quella di chi attende un Messia come un superuomo. E anche questa immagine che abbiamo letto, che magari qualcuno avrà abbassato la voce quando l'avrà letta, in mezzo a cadaveri ne stritolerà la testa su vasta terra, ecco un'immagine inquietante, ma potremmo dire attende la venuta del Messia perché questa immagine possa essere compresa, perché il Messia che appunto verrà non sarà colui che schiaccerà la testa, sarà semmai colui che porterà su di sé i pesi, anche il peso del male, il peso del peccato, in questo modo distruggendolo dentro di sé. Questa è l'attesa che vi proclama questo Salmo, e con questo Salmo andiamo al brano di questa sera, Marco 12, 35-44.
Mentre lo cercate, diciamo due parole sul contesto. Tra l'altro è bello questo Salmo così truce, il re è quello che spacca la testa a tutti, li ammazza tutti, domina su tutti, fa fuori tutti, e gli apostoli aspettavano il Messia così. Gesù è appena entrato in Gerusalemme e la folla gridava: arriva il Messia, adesso facciamo fuori tutti i zizzozzi romani e poi mettiamo su noi le croci sulle nostre bandiere padane e ci infizziamo su tutti i terzomondiali e noi avremo l'impero del mondo, noi buoni. Era questo il progetto anche di Pietro, e lo è ancora per molti, anche il progetto culturale italiano è ancora così, rimpiange i vecchi tempi in cui avevamo il dominio di chi? Ecco, e Gesù mette in questione questa immagine, Gesù cita proprio questo Salmo in modo polemico, perché il problema è con quale potere fai queste cose, vi ricordate? È l'ultima disputa sul potere, Gesù entra nel Tempio con l'asinello e mette a suo padre il Tempio, cioè vuol dire che lo distrugge. Oh, con quale potere fai queste cose? Il Tempio è il centro di tutto, del potere, dell'economia, del sacerdozio, del re, del dominio sul popolo, è tutto, è Dio. Ecco, e Gesù mette in questione questa immagine di Dio, vedremo adesso. E poi, con una domanda, il brano precedente era sul comandamento dell'amore, che è il potere di Dio, e terminava: nessuno osava più interrogarlo. E adesso interroga lui.
Leggiamo il testo, Marco 12, 35, 44. E rispondendo, Gesù diceva, insegnando nel Tempio: come dicono gli scribi che il Cristo è figlio di Davide? Lo stesso Davide disse nello Spirito Santo: disse il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Davide stesso lo dice Signore, e com'è suo figlio? E la molta folla lo ascoltava volentieri. E nel suo insegnamento diceva: guardatevi dagli scribi, che amano andare in giro in lunghe vesti, e saluti sulle piazze, e primi posti nelle sinagoghe, e primi divani nei banchetti, i quali divorano le case delle vedove, e per ostentazione pregano a lungo. Costoro si prenderanno più grave condanna. E seduto davanti al gazzofilacio, osservava come la folla getta monete nel gazzofilacio, e molti ricchi gettavano molto. E venendo sola una vedova povera, gettò due spiccioli che fanno un quadrante. E chiamati innanzi i suoi discepoli, disse loro: amen vi dico, questa povera vedova ha gettato più di tutti quelli che gettano il gazzofilaccio. Infatti, tutti gettarono dal loro superfluo, ma costei, dalla sua miseria, gettò tutto quanto aveva, tutta intera la sua vita.
Per capire la portata di questo testo, tenete presente che questa domanda di Gesù conclude la seconda parte del Vangelo. La prima era conclusa con una domanda: chi dite che io sia? E Pietro gli risponde: tu sei il Cristo. Però il Cristo, come intendeva lui, che faceva fuori i nemici, e Gesù lo chiama Satana. E poi questa seconda parte Gesù di nuovo propone: ma come mai il Cristo, che è figlio di Davide, e Davide lo chiama suo Signore? Che Cristo è? E se è Signore, come sarà suo figlio? Che tipo di Messia sarà? Ben diverso da quello che pensate. Sarà un Messia da Dio. Infatti lo conosceranno Dio sulla croce, che è l'unico potere di Dio. Comunque la domanda rimane in sospesa, e la risposta sarà data dal brano successivo, da quella vedova. E, però dicevo, per capire la portata del testo, tenete presente che qui si chiude tutta l'attività di Gesù. Poi farà solo un discorso davanti al Tempio dicendo che verrà distrutto sulla fine del mondo, quel discorso che poi si realizzerà nella sua passione, che esattamente il giorno dopo questo discorso sarà il Giovedì Santo, preparano per l'ultima cena, e la sera va nell'orto e lo catturano, e poi il mattino dopo è ucciso. Quindi siamo al penultimo giorno di Gesù. Quindi ci lascia il suo testamento, il suo insegnamento.
Vediamo i primi tre versetti, 35 e 37. E rispondendo Gesù diceva, insegnando nel Tempio: come dicono gli scribi che il Cristo è figlio di Davide? Lo stesso Davide disse nello Spirito Santo: disse il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Davide stesso lo dice Signore, e com'è suo figlio? E la molta folla lo ascoltava volentieri.
Nessuno osava interrogarlo. Allora Gesù risponde facendo una domanda. È bello questo, invece di dare la risposta fa la domanda, ed è per sé la domanda decisiva del Vangelo, e guardiamo se riusciamo un po' a capirla. Cioè, gli scribi, i teologi, cioè noi, dicono che il Cristo è figlio di Davide. Davide è stato il grande re che ha fatto fuori tutti i nemici, ha regnato, è diventato ricco, potente, finalmente Israele era uno Stato che si imponeva. E così aspettavano un figlio ancora un po' più forte. Ecco, gli scribi dicono così. Ma dice, ma come mai Davide, nel Salmo che abbiamo letto, ispirato dallo Spirito Santo, comincia il Salmo dicendo, disse il Signore al mio Signore, dove il primo Signore è Dio. E Yahweh, Yahweh traduco con Signore. E il secondo è chiamato Signore Dio, anche il suo discendente. Dice, come mai è Dio se è suo figlio? Quindi vuol dire, guarda che il Messia è qualcos'altro di diverso da quel che tu pensi. Siederà alla destra, avrà tutti i nemici sotto i piedi, ma quale sarà il nemico di Dio? L'inimicizia, non i nemici. Darà la vita per i nemici. Ucciderà nessuno, darà la vita per tutti. Quindi il potere del Messia sarà lo stesso di Dio, quello di perdonare e di amare. Quindi mette in crisi l'idea di Messia e di progetto culturale cristiano anche italiano, se ci fosse, e l'idea di Dio. Non so se è chiaro. Non ci fermeremo molto, ma sarà l'argomento di tutto il successivo, di tutto il Vangelo, della contemplazione della passione. E poi conclude, se Davide lo chiama Signore, eppure è suo figlio, cioè il Messia, com'è che è suo figlio? Cioè come realizzerà il suo essere Messia? Gesù realizza il suo essere Messia non col cavallo o col carro armato, ma con l'asino, cioè col servizio, dando la vita e non col potere. Perché? Perché appunto è il Signore, e il Signore è solo amore, non è dominio né potere né niente. Difatti Dio, Gesù è riconosciuto come Dio soltanto da Satana finora nel Vangelo, nelle tentazioni se sei figlio di Dio, eccetera, e poi i demoni, perché vogliono che lui sia il Dio potente, e l'uomo lo riconoscerà Dio soltanto sulla croce, perché lì Dio mostra la sua potenza, che è quella di dare la vita, non di togliere la vita. E proprio così allora abbatte il Tempio, cioè quel Dio che tutti noi pensiamo onnipotente, che domina tutti, padrone di tutti, ammazza tutti, e noi dobbiamo essere come lui. E quindi abbiamo i vari re che conosciamo, i vari Messia e uomini della provvidenza che abbiamo sempre tra i piedi, e non ce ne dovremmo mai stare tranquilli, almeno che siamo più illuminati.
Sì, anche come modo di procedere da parte di Gesù, fatto che terminava il brano precedente dicendo che nessuno osava più interrogarlo, e adesso quando tutto sembra calmo si mette Gesù a fare queste domande. Ma questo modo di procedere indica la svolta a cui faceva cenno Silvano, cioè quando io smetto di mettere in questione Gesù, in un certo senso smetto di sapere io chi è questo Messia, di sapere già chi è questo Messia, e allora interrogo Gesù, perché è lui che deve rispondere a quelle che sono le mie attese. E può cominciare quando io mi lascio interrogare da Gesù. Allora lui può farmi queste domande. E sono due domande che rimangono lì, senza apparente risposta. Di sicuro questa risposta non viene dagli interlocutori. Verrà dopo, nel racconto. Però il punto di partenza adesso è questo, lasciarsi interrogare da Gesù, lasciarci noi mettere in questione da Gesù e accogliere queste domande. Si dice che la folla lo ascoltava volentieri, questo da un lato appunto dice che c'è una certa accoglienza, dall'altro un ascoltare volentieri si era già trovato precedentemente nel Vangelo di Marco, quando Erode ascoltava volentieri il Battista. Per cui si può ascoltare volentieri una persona e poi tagliargli la testa tranquillamente. Perché il problema non sarà solamente di sentire queste parole, ma di vedere quali conseguenze hanno in chi ascolta. Vediamo allora i versetti da 38 a 40. E nel suo insegnamento diceva, guardatevi dagli scribi,
che amano andare in giro in lunghe vesti, e saluti sulle piazze, e primi posti nelle sinagoghe, e primi divani nei banchetti, i quali divorano le case delle vedove, e per ostentazione pregano a lungo. Costoro si prenderanno più grave condanna.
Che anticlericale, non lascerebbero leggere in chiesa questo.
Mai.
Mai. Pensate che il suo testamento se ne sta andando, è l'ultimo insegnamento che dà, dice guardate di là. Poi dirà guardate a. E andandosene ci lascerà il vero scriba, il vero maestro, che ci insegnerà lui cosa fare e come rispondere. E quelli che mi insegnano a rispondere non sono gli scrivi, avanti tu adesso, che io mi sono già risposto, come scriva.
Sì. E appunto la prima cosa che dice, questo guardarsi dagli scrivi, allora innanzitutto dobbiamo toglierci una possibile trappola, gli scrivi sono gli altri. Il brano precedente riguardava anche uno scriba che era entrato in dialogo con Gesù, e Gesù gli diceva non sei lontano dal regno di Dio. Quindi non è una categoria di persone che ci può fare più o meno sempre sentire al sicuro, perché poi li identifichiamo al di fuori, diciamo ma io non sono come loro, lo dico, ma no, è un modo inautentico, potremmo dire così, di vivere la propria fede, la propria relazione. Solo che Gesù pronuncia questo suo insegnamento nel Tempio, come aveva detto prima, riguardo agli scribi, parlando poi, come vedremo tra un po', di grave condanna. Cioè, non è che Gesù sta passeggiando in una periferia malfamata, con chissà quali briganti, eccetera, e dice di guardarsi da questi. No, è nel Tempio.
Il periferio anche di briganti, appunto.
Dicendo che era un luogo di briganti. Ma nel luogo, che è un luogo apparentemente più sacro di altri, in realtà lui lascia questo insegnamento. E la prima cosa è un'avvertenza, guardatevi da, sembra dire state attenti a non lasciarvi ingannare da questo modo di fare, dagli scribi. Qui chi sono questi scribi? Gesù dà alcune indicazioni, non è generico. Amano fare alcune cose.
Amano,
sì. E vedremo.
Il comandamento dell'amore, il loro amore sono queste cose.
Proprio su questo, ricordate il comandamento del brano precedente, tra un po' appunto entra in gioco la vedova, che anche lei parla di un amore. Amano andare in giro in lunghe vesti, saluti sulle piazze. Cosa amano fare? Non è che amano fare chissà quali cose, amano se stessi. Ma in maniera che è totalmente disordinata. Sembra che non gli interessi niente al di fuori di loro. Perché qui vengono presentate tutte le relazioni che noi possiamo vivere con se stessi, con gli altri, addirittura con Dio. In cui l'unica preoccupazione, potremmo dire, è l'amore verso di sé, che diventa però immediatamente condanna di altri, genere dei poveri, qui le vedove che Gesù richiama.
E posso dire una cosa che voi state pensando, poi ne dico un'altra. Certamente voi state pensando e ridendo una cosa, chi sono quelli che vanno con le vesti lunghe? Mi salutano sulla piazza della chiesa, che hanno più imposte. Ride, voi lo pensavate, vero? Sono gli altri. Ecco, a parte tutto quello che pensavate, che è tutto vero sempre, perché siamo tutti così, sono gli scribi sono quelli che insegnano. Ognuno si sceglie quei maestri che pensa che gli siano utili, perché anche noi vorremmo le vesti lunghe su quelle di chi non lavora. Che l'altro deve stare sul cinto per lavorare. Quindi preferiamo essere ricchi invece che poveri. Occorre lavorare. Basta che lavorino gli altri. I saluti sulle piazze. Salutare persone potenti, no? se non inchini la testa te la salta, che inchinare la testa è offrire la nuca proprio, no? Dice ti ringrazio che non mi tagli la testa, io mi inchino. Quindi amano il potere, i primi posti, il prestigio, l'onore. Non è che noi tutti cerchiamo l'avere il potere e l'onore. Nel nostro piccolo ognuno, quindi ognuno è un piccolo scribino.
Sì, che può essere appunto nella piazza, nella sinagoga, tutti i luoghi sono buoni. Abbiamo visto anche i dodici, che in casa parlano di chi sia il più grande, questa sete di riconoscimento che c'è, che ci accompagna. Importante è rendersene conto e non lasciarsi giocare da questa trappola.
Sono i modelli di vita che prendiamo, scusa. Che modelli di vita prendiamo noi dalla televisione o dalla politica? Non sono questi. Chi conta? Il ricco, il potente, lo strapotente, è quello che sa farsi valere. Sono i modelli che prendiamo, cioè i farabutti, gli scrivi, siamo noi, insomma. Ma perché ci fanno da specchio? Perché vorremmo essere anche noi come loro, non so se è chiaro.
Sì. Dove quello che domina, che è un po' anche l'apparire, il sembrare, e l'accontentarsi di questo, ostentare questo, anche per ostentazione pregano a lungo, anche Dio viene coinvolto.
Potremmo dire, importante Dio,
importante. Non gli interessa niente di Dio, potremmo tradurre brutalmente così.
Ma tira molti voti, tira il soldo.
Però per ostentazione pregano a lungo. Guarda, solo un accenno di, si fa, apro e chiudo la parentesi, un gran parlare della croce, di toglierlo meno da... Questo è come dire accontentarsi di mettersi lì qualche cosa, di pura apparenza, e divorare le case delle vedove. Qui c'è una vicinanza inquietante in questo versetto. Si possono divorare le case delle vedove e pregare a lungo per ostentazione.
Cioè, le case delle vedove è proprio la somma ingiustizia di chi non può difendersi. No. I più poveri cristi del mondo. Scusa,
per dire... Esattamente, quasi a dire dove metto la mia sicurezza? Ma che cosa ne è del mio rapporto con Dio? Che cosa ne è del mio rapporto con gli altri? Gesù ne ha appena parlato con l'altro scriba. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua parte, e il prossimo tuo come te stesso. Questo è quello che conta. Dove appunto l'attenzione di Gesù va su tutti, anche su me stesso, ma in questo modo. Dove davvero c'è amore verso queste persone, verso il Signore e verso di me, con tutto quello che dicevamo la volta scorsa. Qua non c'è niente di tutto questo. Dove anche questo verbo, divorare, è proprio il verbo poderoso della bramosia, dove l'altro diventa per me qualcosa di cui posso appropriarmi. Non ha più consistenza in se stesso, ma diventa qualcosa di mio. L'altro, anche il Signore, lo posso usare per i miei fini. Pietro, pochi capitoli prima, lo ricordava anche precedentemente Silvano, faceva esattamente così. Ti dico tu sei il Cristo, però ho in mente un altro Messia. E quando Gesù si rivela per quello che è, Pietro lo rimprovera. Lo porta in disparte e lo rimprovera. Quasi a voler evitare a Gesù una brutta figura. Come se Gesù non sapesse come deve essere Dio. E questi equivoci riguardano sempre qui persone vicine a Gesù. Qui siamo nel Tempio. I demoni vengono incontrati nelle sinagoghe. Pietro è uno dei dodici.
Scusa Beppe, ma Pietro dice adesso noi siamo questi pescatori, ma questi qui siamo noi dopo. Poi questo tesoro del Tempio, è il Messia è lui, e il tesoro del Tempio che è la Banca Nazionale è nostra, chiaro. Prendiamo il possesso, il popolo ci ha acclamato, furono di popolo, arriviamo qui, un po' di miracoli, tutto è nostro e noi siamo questi veri. Questi qui li mandiamo in pensione. Come da niente rispetto a ciò che siamo noi. gli eredi del Messia. Quindi, e guardate che è così, perché il Vangelo è scritto poi per la Chiesa, mica per quegli scrivi là, cioè per noi, che siamo discepoli e cadiamo nelle stesse trappole del primo. Non so se è chiaro. Perché è facile chiedere perdono ai peccati altrui, ci riesco bene anch'io, e sono i miei che dovrei evitare.
Allora c'è una possibilità di vivere in questo modo, o c'è la possibilità che Gesù già indicava, che è esattamente quello che fa un buon pastore, che non si ciba delle proprie pecore, ma che dà la vita per le proprie pecore. Perdonare un po' anche l'immagine del Salmo che abbiamo letto, che non va a stritolare la testa di altri, replicando comunque un modo di vivere le relazioni, che può essere presente in ogni circostanza, in ogni relazione. Non c'è bisogno di essere capi di Stato che so io per avere questi rischi o avere chissà quali posti nelle gerarchie, ma potremmo dire parte dall'interno di noi. Queste parole di Gesù, che sono veramente un testamento, portano al cuore del messaggio del Vangelo. Le ultime cose che una persona dice sono quelle che vogliono lasciare un po' anche il segno in chi rimane, possiamo dire continuare la presenza stessa di questa persona. Andiamo avanti?
Sì, c'è Gesù seduto, c'è la folla che getta monete, Gazio Filascio vuol dire il tesoro del Tempio, che è la banca centrale. Erano 13 cassette, 13 bocche, secondo le varie intenzioni, l'ultima era per le cose senza intenzioni, le monetine. E diceva l'intenzione e anche il peso dell'offerta. E allora stavano lì a guardare, e poi sarà tutto nostro questo, buttino, anzi. E poi
li leggiamo allora, 41-42?
Sì.
Seduto davanti al gazzofilacio osservava come la folla getta monete nel gazzofilacio e molti ricchi gettavano molto, e venendo sola una vedova povera gettò due spiccioli che fanno un quadrante.
Ecco, Gesù è seduto.
È seduto e osserva. Gesù guarda. Già questo indica un'attenzione di Gesù verso quello che succede, ma è anche uno sguardo, come poi farà con i discepoli, che aiuta ad andare all'essenziale, a vedere oltre l'apparenza che cosa davvero conta. Come dire, finora ha detto guardatevi dagli scribi che amano l'apparire. Ecco, proviamo ad andare al cuore. Che cosa c'è oltre l'apparenza? E Gesù vede la prima cosa, che la folla getta monete lì in questo tesoro del Tempio, e molti ricchi gettavano molto. Non è che non gettino niente, anzi, gettano molto. Il rischio qual è? Di vivere questo gesto con lo stesso spirito di cui si diceva nei versetti precedenti. Non sarà la veste qui, qui sarà il suono della moneta, però la logica è la stessa, per cui sono nel Tempio, faccio questo gesto con ancora questa intenzione, con questo cuore.
E danno i soldi alla Chiesa, perché suonava la tromba, l'offerta grossa suonava la tromba e dicevano l'importo, quindi è un prestigio, aiutiamo l'opera pia, aiutiamo la Chiesa. E gli apostoli contenti, quindi c'è il pane per i nostri denti, abbiamo il futuro garantito.
E poi molti ricchi gettavano molto, poi cambia completamente, c'è sola una vedova, non siamo più in presenza di tante persone, ma di una sola persona, vedova povera. Queste sono le caratteristiche che vengono messe in evidenza da parte dell'Evangelista, e Gesù vede che anche lei getta due spiccioli.
Ecco, questo gesto da parte di questa vedova dice tutto, è la risposta a quelle domande che Gesù lasciava sospese all'inizio. Questa donna dà la risposta, e notate, è una donna che compie questo gesto senza sapere di essere vista. Non è un gesto che compie per apparire, anzi, quello che appare di lei dice esattamente che è vedova, che è povera, e poi si vede che è sola, piuttosto. Cosa fa? Getta due spiccioli. Cosa dice il numero due?
Lo chiede, uno lo dà.
Potrebbe, per esempio, uno tenerlo e uno darlo. E invece ne getta due.
E c'era un altro numero due la volta scorsa. Primo comandamento e secondo come percepito anche lì.
Sì. Come tesoro del tempo, tra l'altro, il tesoro di cui una parte andava anche ad altre, più bisogno. Questo è quello che fa questa donna. Non trattiene niente. Questa donna è la risposta al comandamento. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua forza, eccetera. Con tutto. È la risposta all'amore del Signore. All'amore di chi non trattiene niente per sé, questa donna risponde non trattenendo niente.
Scusa, in quel momento davvero ama Dio perché il Tempio rappresenta Dio, anche se sarà distrutto subito dopo, lo dice Gesù, e ama il prossimo perché aiuta a mantenere per sé anche tutte le strutture, le cose, i servizi comuni per sé. E quindi la sua intenzione da tutto. Poteva tenerne uno, poteva fare a metà. Tra l'altro si usa 7 volte la parola gettare.
Allora, questa donna, riassumendo un po' così, è l'esempio lampante, è, potremmo dire, lo specchio di Gesù. È come se Gesù si ritrovasse in questa donna. Quello che fa questa donna non è altro che quello che fa il Signore, dare tutto. Non c'è da parte di Gesù, come dire, una gelosia. Faccio solo io sono capace. Quella che era la menzogna delle origini, del serpente che diceva che il Signore non vuole che voi siate come Lui, anche qui si vede qual è questa menzogna. La menzogna riguarda quale Signore? Un Signore invidioso, non vuole che siamo come Lui, anzi, Gesù è l'unico che nota questa vedova. E aiuta anche noi a portare gli occhi su questa vedova. Cioè, aiuta anche noi a portare lo sguardo, a portare l'attenzione su quello che a volte rischia di non avere l'attenzione. Perché la nostra attenzione si ferma lì dove vogliono fermare gli scribi. Allora vuol dire la Chiesa. Questa donna qui. La Chiesa è formata da coloro che, come questa donna, gettano, danno la loro vita. Non c'è un'altra definizione, non c'è un recinto di appartenenza, c'è un modo di vivere. Questa donna lo incarna pienamente e Gesù la vede. Lei non sa di essere vista, vuol dire che quel gesto viene compiuto in assoluta gratuità. Quella donna ci andava comunque a compiere quel gesto. Però vedete, questo gesto non sfugge. A volte il Vangelo è racchiuso in un bicchiere d'acqua fresca e in due spiccioli. Però nel bicchiere d'acqua fresca, in due spiccioli, c'è tutto il Vangelo, c'è tutta la vita di una persona. In questo dare. E lo sguardo di Gesù vede. Vediamo gli ultimi due versetti, 43-44. E chiamati innanzi i suoi discepoli, disse loro, amen vi dico, questa povera vedova ha gettato più di tutti quelli che gettano nel gazzofilaccio, Infatti tutti gettarono dal loro superfluo, ma costei dalla sua miseria gettò tutto quanto aveva, tutta intera la sua vita.
Dicevamo che Gesù se ne sta andando, lui è il maestro scompare, il maestro sarebbe lo scriba, e qui dice non guardate quei maestri lì, cattivi maestri, guardate questo, questo è il maestro. Il magistero della Chiesa è questa donna, il magistero dei poveri, tutti i poveri cristi, da quelli impariamo chi è Cristo. Tra l'altro è donna, è vedova, è pitota, anche Gesù da ricco che era si è fatto povero per arricchirsi con la sua povertà. È lo scriba definitivo, è da questi che noi impariamo cos'è il Vangelo, perché lo vivono. E la risposta al Vangelo è ciò che questa donna fa, mica sono i documenti o i libri che scriviamo noi, mica è la sana dottrina, non sa niente, è la vita, e vive come Cristo, e Gesù si specchia in questa donna, e la lascia come nostro maestro definitivo, il maestro se ne va e dice volete vedermi? Guardate lì, non guardate di là, guardate lì, e ne troverete milioni di persone. Tra l'altro, scusa, poi finisco, ma ricordate com'era cominciata il primo miracolo? La suocera di Pietro che serviva come Gesù. Così inizia la vita pubblica di Gesù e termina con questa vedova che fa come Gesù. In mezzo abbiamo ancora altre donne. Sapete, su 600 versetti, avevo chiesto anche ai competenti quanti versetti sono dedicati alle donne, dicevo, boh, 10, 15, 20. In realtà sono un centinaio e occupano i punti chiave, all'inizio e alla fine. Tra l'altro nella casa di Pietro a Cafarnao, nel capitolo 9, ancora Pietro, Giacomo e Giovanni stanno litigando sul piano maggiore, quindi hanno ancora la febbre. E Gesù, anche lì si siede, li chiama, prende un bambino e dice chi non diventa come questo bambino non entra. Quindi nella chiesa che è la casa di Pietro, chi è Cristo? È la suocera, è questa vedova. Poi vediamo l'emorroissa pure, la tua fede ti ha salvata, la figlia di Gairo. Vediamo la cananea, la pagana. Per cui già nella vita di Gesù tutti gli aspetti positivi sono queste donne, più la donna negativa che è Erodiade perché ha a che fare con gli uomini e è anche lei che gestisce il potere. Quindi non è perché l'uomo sia particolarmente cattivo, la donna particolarmente buona, ma perché l'uomo gestendo il potere ha il potere di morte e non il potere di Dio che è dar la vita. La donna non gestendolo non gli rimane che quello di dar la vita, che è molto migliore per sé. E il Vangelo sottolinea questa e li propone come modelli agli apostoli. Così la passione comincerà pure con l'unzione di Betania, la donna, terminerà con le donne mentre i discepoli sono fuggiti ai piedi della croce, le donne davanti al sepolcro e le donne che entrano nel sepolcro sono le prime apostoli inviate agli apostoli ad annunciare la resurrezione. Quindi proprio in polemica con tutto il potere e il dominio dell'uomo, è tutto affidato alle donne il messaggio. Perché la donna rappresenta la sposa, rappresenta l'uomo, che è sposa di Dio.
Gesù chiama innanzi i suoi, dietro appunto questo richiamo nei confronti dei suoi, c'è un'attenzione di Gesù ai suoi. Vuole educare il loro sguardo, portarlo sulle cose essenziali. E Gesù non insegna niente qui, non pronuncia nessuna parola se non indicare quello che questa vedova ha fatto. Quasi a dire che guardando lei possono intuire, possono capire, possono comprendere il vero insegnamento, in che cosa consiste il Vangelo. Con questo sguardo di Gesù che coglie la verità, questa povera vedova ha gettato più di tutti quelli che gettano il gazzofilacio. Lei ha gettato di più, non gli altri. Cioè, c'è un modo di guardare la realtà che è il modo di Gesù. Allora, con che sguardo io osservo la realtà? Che cosa rilevo da questa realtà? Gesù è in grado di cogliere questo gesto, di cogliere l'amore di questa persona. È anche uno sguardo che dà fiducia, dà speranza, che aiuta ad andare al cuore delle cose, a riscoprire quanto bene c'è, non fermandosi all'apparenza, che può fare da schermo. E questa donna diventa appunto colei che insegna ai discepoli. Diceva all'inizio Silvano, cioè, bisogna guardarsi dagli scribi e bisogna guardare questa donna. C'è qualcosa da cui guardarsi e c'è invece qualcuno cui guardare. Qua Gesù sta dicendo che la vita la si realizza quando si è in grado di donarla, quando si è in grado di gettarla, quando uno non si difende più, non ha più paura. Ha talmente fede questa donna che dà tutti e due gli spiccioli. Dopo che ha dato quelli, non le rimane che Dio. Non c'ha nient'altro, non c'ha nessun altro, ma si fida. Allora, apparentemente è la vedova. In realtà, questa è la sposa. Questa è quella che vive davvero dell'amore del Signore, che quotidianamente può vivere di questo. E con sua grande sorpresa, o meno, sperimenterà, forse la sorpresa è nostra, che quando uno è in grado di dare tutto, forse poi si accorge di ricevere tutto. Questa donna entra nella logica della vita del Signore. È un modo di vivere quello che avviene lì. Può essere nel tempio, può essere nelle piazze, nelle sinagoghe, ovunque. Questa donna lo realizza.
Proprio chi vuol salvare la vita la perde, chi dà la vita la troverà. E ritorniamo anche a ribadire che Gesù è seduto, sta parlando ex cattedra. Si siede solo due volte nel Vangelo di Gesù di Marco, perché Marco è un dromomane. Sempre correre, cammina la fretta ad arrivare al punto che è la fine. Qui si siede e anche nella casa di Pietro quando prende il bambino. Vuol dire che è un momento importante, è il maestro che si siede e dice la cosa principale, dice Amen, con autorità divina, e ci lascia l'insegnamento definitivo, dove impariamo a rispondere al Vangelo e il suo catechismo, questo che ci lascia. Guardate questa donna. E quello è il modello, quello mi sostituisce, mi vedete sempre in queste persone. Lui se ne va e ci lascia appunto chi ci insegna e ci richiama, guardate lì, il vero luogo teologico sono i poveri, lì conosciamo chi è Dio e chi siamo noi. E la risposta è di questa donna, quindi... È potente perché se tenete presente la cultura antica, dove la donna non aveva valore, quella ebraica ancora di meno, e che invece è l'immagine di Dio costantemente, ma in tono minore, perché non ci ho fatto neanche caso, se non glielo dicevano, non fa neanche rumore, Dio monetina a cadere, spariscono nel vuoto, e poi non c'era la tromba, e poi non c'era la dichiarazione. Si siede e dice guardate queste cose che non fanno rumore. Anche così è molto consolante guardare la Chiesa con questi occhi. Anche per in Chiesa la messa domenicale dove trovi tante gente, vecchiette, così, che dice, boh, cosa sarà? Sono figli di Dio. E vuoi dire poco? Sono più importanti di tutte le persone più importanti del mondo. Imparare dai poveri, da gente semplice, da chi si mette in gioco.
Possiamo...
Ancora tenendo presente, butta nel Tempio che subito dopo dice Gesù sarà distrutto. Quindi vuol dire che ha un altro significato. Il vero Tempio è Gesù stesso che getta la sua vita, come questa donna, per avere la vera vita, che è saper dare la vita.
Fermiamo qui, possiamo riprendere il testo e poi condividere ciò che più ci ha colpito.
Disse il Signore sarebbe Dio, Yahweh, al mio Signore che è il Messia, che però Davide chiama non Messia il suo figlio, ma mio Signore, cioè mio Yahweh, come suo figlio e suo Signore. E allora la domanda di Gesù dice, se il figlio di Davide, Gesù, il Messia, è Dio, come sarà Messia? Non certo come Davide che taglia la testa alla gente, in modo opposto a Davide proprio. È il modo opposto alla falsa immagine di Dio che abbiamo, quello è il potere. Quello che ha detto il brano precedente è quello di amare con tutto il cuore, quello che fa questa vedova, quello che vedremo nella passione e nella risurrezione, che vince la morte dando la vita, che è il potere di Dio, mentre il potere di Cesare è dare la morte a chi è vivo e basta. Per essere re lui. E Gesù proprio pone la domanda, e bello, insegna facendo domande, poi invece di dare la risposta dice guardate questa vedova, che è la risposta alla domanda. Cioè, lei sostituisce Gesù e Gesù agisce come lei, è quello che dà tutta la vita. È un po' il progetto culturale cristiano questo, che stentiamo a capire. Anche dopo 2000 anni.
Sentite. quel che dico. Chiarissimo, cioè il Vangelo è sempre attuale, ed è scritto per noi discepoli, e poi è tipico del Vangelo di Marco, che cioè è un Vangelo che spiazza certezze, perché è proprio per il discepolo che dice: adesso io sono a posto, faccio lo scriba, dico, però sei un povero scemo che ti accorgi ogni volta che lo leggi che sei più lontano di quel che pensavi, ma non per punirti, per farti fare un cammino, se no diventi imbecille del tutto, è prepotente. Quindi ti rende modesto, umile, impari e apri agli occhi aperti e vedi cose grandi allora nella storia, che ci sono miliardi di poveri cristi che salvano il mondo, che non vediamo mai perché il rumore lo fanno tutti gli altri. No?
Anche quello che diceva Gesù nel brano precedente allo scriba, non sei lontano dal regno di Dio. Questa vedova ha già colmato questa distanza. Questa vedova è già dentro in questo regno.
Scusate, ma forse io sono un po' duro di comprendere, stasera sono stanco, ma continuo a non capire il nesso tra la domanda che fa Gesù e la vedova. Cioè, prima, non capisco neanche bene la domanda, sinceramente. Se me lo rispiegate come se avessi 2 anni.
Io dicevo Alberto, no,
se fosse stato lì presente fisicamente io avrei continuato ad andare dietro gli scrivi che mi davano un messaggio un po' più concreto.
Esatto. E anche io dicevo Alberto, mi è difficile capire questa domanda, e anche quando lo capisco, capisco che non la capisco. Che cioè per sé è chiara, la domanda è: il Cristo è figlio di Davide, il Messia. Ma Davide lo chiama Signore, lo chiama Dio. Se suo figlio è Dio, come sarà Messia? Come sarà re? Non certo come Davide, che è re come tutti gli altri re, che taglia la testa agli altri, esercita il potere.
Ecco, questo passaggio mi manca. Dov'è
che... No, calma. E fa la domanda. Il brano successivo dice: non guardate quelli lì, guardate quella lì. È quella lì che rappresenta il Messia. Io me ne vado, lo scriba, quello che vi insegnerà il maestro, lo scriba il maestro, non sono quelli lì. È quella lì che fa come me. E poi c'è la storia della passione, appunto, dove Gesù dà la vita. Non so se è chiaro. Che, e allora Gesù sarà riconosciuto come Dio sulla croce e come Cristo anche.
Per cui come dunque può essere suo figlio vuol dire...
Non è sbagliato come, è, no, come è. Può essere. E come è. In che modo è suo figlio?
In che modo è suo figlio?
Sì. Tante volte le traduzioni non so come hanno tradotto.
Ma... Cioè non vuol dire come è possibile che
sia no, 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 no.
Perché in una tradizione così
è sbagliata. No, no. Invece come è suo figlio? Cioè Messia, figlio di Davide è il Messia. Era stato proclamato già 3 volte figlio di Davide.
In quale modo si manifesterà suo figlio?
Sì, essendo Dio. In modo diverso e non umano. Sì, nel senso che è discendente, ma era un povero Cristo, faceva il falegname, cioè falegname, aggiustava le cosette, ecco. Quindi, però era veramente figlio di Davide. Oh, un 1200 anni. Sì. Però è interessante che ha tenuto la genealogia lo stesso, e però è venuto fuori da lì.
Ma Davide perché era così? Cioè, perché tutto questo potere a Davide, poi si scopre che ne aveva combinato tutto?
E Davide
non abbiamo capito la domanda,
poi io posso tornare dopo, cioè...
Adesso io non conosco bene i disegni di Dio, gli avrei suggerito altre cose, però ha fatto così, poteva scegliere un altro, ma in fondo doveva scegliere qualcuno, sceglie Davide, poi il suo figlio è l'ultimo di tutti, e Davide era il primo re di Israele che contava dopo il precedente che invece è stato ripudiato. È un uomo che ne ha fatte di cotte e di crude, ma che era anche buono e generoso, cioè aveva
sì, questa ambivalenza.
Questa ambivalenza dagli slanci mistici alle cose più atroci. Quindi è perfettamente uomo, anche nel bene stavolta. Però difatti ha scelto non gente incontaminata, ecco. Anzi, è nato da adulterio. e andando più indietro anche da incesto,
sì, questa
è andando più indietro ancora da una pagana, Ruth, per dire che appunto nel suo sangue, e poi più indietro ancora una prostituta, Rahab, sono le quattro donne nominate oltre Maria, le cinque matriarche. Per dire che è proprio per tutti.
Quindi insomma, in questo discorso in realtà lo sgancia dal re Davide l'umiltà e lo aggancia alla vita.
Sì,
no?
Sì.
Sì.
Come figli di Dio, come messio da Dio, cioè come la vedova. Che dà la vita. Però direi, aprendo gli occhi su queste, che insegnamento ci dà nella nostra vita anche di ogni giorno.
La mia domanda era in che modo io posso dare la mia vita, cioè, se non è solo una cosa comunque economica.
Non sei ancora vedova, quindi tranquilla. So il problema.
Mi tocco adesso.
Non passarla. Il problema è un altro. Come guardare lì? Se tu guardi lì e prendi quello come maestro invece degli scribi, entri nel regno, perché il regno è lì, loro sono il regno. Beati voi poveri, vostro è il regno, è già loro.
Quello che mi risuonava rispetto a questa cosa è che mi sembra proprio una, se dovessi confrontarla con la mia giornata di oggi, piuttosto che con quello che faccio tutti i giorni, ho proprio un risuono molto labile di ciò che mi muove al bene nella mia fede, però in realtà confrontandolo con le azioni difficilmente riesco a individuare delle prese di posizione così chiare rispetto al non avere paura di non avere nulla, la paura di tenere o di temere, cioè non temere perché non ho paura di lasciare andare, diciamo. Ecco, questa chiarezza non ce l'ho.
Io non so, Beppe, cosa pensi, ma vale la pena che io guardi le mie azioni per vedere se corrispondono a quella della vedova, allora sarei bravo, oppure vale la pena di guardare la vedova e poi quel che viene viene, ma guardali. Perché sennò se guardo ancora a me, alla fine, se per caso mi scoprissi anche umile, sarei, oh che bravo, sono anche umile. Bravo, eh. Cioè, quindi, guarda lì, c'è proprio questo decentrarsi.
Sì. E penso che questo è il sistema del decentramento. Cioè, Gesù invita a guardare una che non guarda a sé. Ed evitare di guardare quelli che già si guardano per conto loro.
E lo fa per essere guardati. Cioè guardarsi anche.
Dove proprio penso che la cosa bella sia quello che qui è in gioco, come dire, la vita, cioè non un modo di vivere cristiano la vita o un modo. No, per Gesù questa non è la vita cristiana, è la vita. È la vita. La faccia questa nel Tempio, la faccia qualsiasi persona fuori, questa è la vita secondo Dio. Cioè, un gesto così, compiuto da qualsiasi persona, qua nel Tempio, in qualsiasi piazza, lì è presente Dio.
E Beppe, poi per ampliare il tuo discorso, noi in ogni azione o agiamo come gli scribi, guardando se stessi come siamo visti dagli altri, per essere visti dagli altri in modo che guardiamo noi stessi con la stima che ci danno gli altri, oppure per amore, che è non guardare se stessi, l'amore non guarda se guarda l'altro. Cioè qualunque azione o è egoismo o è amore, o è potere e dominio o è servizio e dono. o è vita o è morte.
Sì. Faccio anche notare come proprio quando dicevo all'inizio che siamo a due giorni dalla morte di Gesù, è talmente in grado di guardare fuori che quando mancano 48 ore alla propria morte non sta pensando a sé, sta pensando, è in grado di cogliere questa persona, cosa fa questa persona, e di chiamare i discepoli e dire guardate questa persona. Talmente libero da se stesso che può guardare fuori.
E proprio pensando che se ne va dice per favore guardate qui, lì mi vedrete sempre. Per questo dico, l'importante non è ciò che faccio, per errore potrei fare anche giusto qualche volta, momenti di debolezza capitano a tutti, ma guardare dove guardo.
Il discorso dell'azione contemplativa.
Cioè, sì.
Il più importante è la contemplazione.
Cioè cosa vedi?
Poi il resto deve essere una conseguenza, sì. Diciamo, naturale, no?
Sì. Cioè se vedi il tuo io in tutte le cose, allora non esci mai dal tuo guscio, o se vedi l'altro.
A me ha fatto riflettere tutto, che la vedo fatta tutto. E penso nella mia vita che certe volte è difficile dare tutto, un pezzettino rimane sempre a me. E se lo penso io, è difficile.
Beata te solo un pezzo.
Io volevo far notare una cosa. Vabbè, adesso tralasciando gli scrivi che rimangono sempre non danno nulla di sé, quindi diciamo non arrivano neanche, come dire, a toccare nulla, ma la vedova in realtà lei dando tutto ha bisogno di tutto, e quindi a quel punto lì può essere assimilata al Signore, ed ecco che allora, come dire, la cosa funziona. Quindi, come dire, la chiave di lettura della vedova è questa, non che lei sia brava, ma non avendo, come, cioè, avendo bisogno di tutto, è brava perché si assimila al Signore in quel modo lì, cioè può essere, come dire, assimilata a Lui proprio. Io la vedo così, la leggo così, perché non è che lei sia brava, tra virgolette, è brava in quanto, come dire, ospita proprio qualcosa di diverso da sé.
È una categoria, i bravi vanno bene quelli di Lecco e quelle zone lì della Briana, è proprio
come
quelli...
io, eh.
Anche noi si chiamava Bullia, bravi,
giustamente.
Sì. Ecco.
Insegnanti di Via Arbattino, dello sgombero dei nomadi, che hanno guardato la vita, che hanno guardato i poveri e hanno imparato a dare l'occhio su questa situazione. E quindi io penso che, come dicevate voi prima, se si guarda alla vedova, al povero, al bisogno dei deboli, si impara a stare con loro, a stare ed essere solidari con loro, ed essere lontani dagli scrivi, ecco, da queste cose.
Cioè, il problema non è aiutare i poveri o far del bene ai poveri, eh. Il problema è un altro, sono i poveri che ci salvano. Per molti motivi, perché noi viviamo alle loro spalle oltretutto. Primo, se non fosse vero questo, ma ce ne vuole del tempo prima, ciò che facciamo a loro salva la nostra umanità. Diventiamo umani perché ci riconosciamo in loro. Mica salva loro, salva noi. Qui ci salva in due modi. Prima perché la pagano per noi. Poi se per caso facciamo qualcosa per loro, quel poco che facciamo non è neanche un tenue risarcimento del male che facciamo. Tuttavia quel bene salva noi, mica loro. Ci rende un po' umani. E se noi li cacciamo via diventiamo bestiali. Cioè continuiamo la storia. di violenza, di sopruso, di morte. Tra l'altro una cosa bella anche della Chiesa, al di là di tante cose magari che sono sempre anche così condizionate, spesso anche possono essere retrive o anche giuste o sbagliate come tutte le cose, c'è una sensibilità verso il povero che ha un valore davvero mistico, cioè intendo dire divino, dove, non so, anche l'ultimo discorso del Papa, cioè molto più bello di tutta la sua enciclica, quello di, che ha fatto cambiare rotta, che poi la rotta l'hanno invertita di 360 gradi fino a voler mettere la croce sulla bandiera per mettervi in croce gli altri. Ma cioè, no, beh, adesso le cose le sapete. L'importante è chi guardiamo, ecco, e cosa vediamo. L'ultimo miracolo era il cieco di Gerico e il penultimo era l'altro cieco che Gesù dice, ma vedi forse qualcosa, perché non era sicuro di averlo fatto bene. Sì, vedo uomini come alberi che camminano, ho capito, sono uomini che poi appenderai sull'albero, sì. Poi gli alberi che camminano sono il re, di cui il rovo è il prototipo che vuol dominare su tutti. Allora deve rifare il miracolo. Cioè, è mai compiuto, ecco. E il Vangelo è un'illuminazione progressiva, come vedete qui proprio, anche dal punto di vista visivo, ti fa vedere questo, vedi, questo che tu guardi con incanto, è tenebra. Adesso guarda quella lì che non avevi visto. Concentra la camera lì, guarda lì. E usa la parola 7 volte gettare, che è quello chi getterà la sua vita la salverà, la stessa. E poi usa la parola vita invece che sostanze per dire che è proprio la vita che getta. E così abbiamo sempre i maestri, sappiamo sempre dove imparare il Vangelo, è il Vangelo vivo questo. Quindi la dottrina cristiana impariamola lì.
Io ho provato a guardare com'è il Signore in questo brano. Ho provato a immaginare com'è qualcuno che 2 giorni prima di morire vede un gesto così insignificante. Ma non è la cosa che mi ha colpito di più. Ma in quel momento lì lui sente il bisogno di lasciare ai suoi discepoli di rimarcarlo quel gesto lì. Allora ho provato davvero a guardare com'è un uomo che ha questa infinita tenerezza. E poi ho pensato, che quella infinita tenerezza non è una caratteristica del Signore in quanto Dio, ma è una caratteristica del Signore in quanto uomo. Quindi ho pensato che io mi considero veramente, ho un'idea dell'uomo molto limitata, molto.
Bene, quando non sappiamo che fare facciamo esercizio di occhi allora, dove guardare e dove non guardare. Esattamente dalla parte opposta dalla quale l'occhio ci attira subito, no? Vedi un povero ti giri di là, soprattutto se non vuoi dargli nulla. E guardalo. Dall'altra parte, oh che bello, però la cosa bella è tutta bella. Tutti lo riveriscono. Cioè, dipende dalla scelta del maestro di vita, ecco.
Però tutto ciò poi ci dà una gioia incredibile quando vogliamo farlo.
Ma senza il però. Senza no, il però.
È difficile farlo. Oh. Facile dirlo, ma è difficile farlo.
Sì.
Quando lo facciamo poi ci dà una gioia anche. La più grande gioia che noi tocchiamo con la terra.
E l'altro ti dà nulla, ti dà un po' di autogasatura, un po' di stupidità, cioè siccome non ti stimi molto hai bisogno di qualcosa, ma non è felicità. Sì. Bene.
Posso fare un'ultima domanda che non vuole essere esattamente polemica, però vorrei capire perché Gesù deve spiegare le cose tramite le parabole, deve spiegare le
per non essere
per non dare la risposta.
Per dare la risposta così faccio poi un altro esempio così lì come
non era più semplice arrivare dritti al punto
no appunto
come si arrivava al punto dritti al punto
ma ad esempio dando subito la risposta
le idee chiare e precise scrivendo un'enciclica
no cioè io provo sinceramente compassione per chi eventualmente ha avuto la fortuna di poterla ascoltare e magari non ha capito
ma no. Ti fa vedere la realtà è una parabola, perché le idee sono per i fessi, per condir via la gente, per imbrogliare, la realtà invece devi guardarla, devi imparare, devi leggerla, ti insegna, quindi, scusa.
No, a me viene in mente una scena di un film, di tanti anni fa, il Decalogo 1 di Kieslowski, dove c'è una... c'è un bambino che torna dal catechismo e chiede alla zia ma com'è Dio, chi è Dio? E, tornando al catechismo allora si vede un primo momento l'imbarazzo di questa zia poi la zia a un certo momento lo prende e lo abbraccia gli dice come ti senti? E dice bene questo è Dio dove secondo me l'intuizione e che la risposta, così come la risposta di Gesù a questa domanda, non viene attraverso una risposta di tipo concettuale. Quando Gesù dice, sapranno che siete i miei discepoli, da che cosa direte? No, se vi amerete gli uni gli altri, da questo sapranno che siete i miei discepoli. C'è unicamente questo segno di riconoscimento che si può avere. Questa c'è già. Allora, in questo viene la risposta, è qualcosa che come la parabola, che ti coinvolge. Uno mi può dire tutto quello che vuole, ma rimane esattamente esterno a me. La parabola, per altro verso, mi tira dentro, invece.
Bene, cominceremo la volta prossima, continueremo sul discorso sulla fine del mondo, finalmente.
Tra 15 giorni
da.
Sarà il 15 dicembre. No.